momento di salutare il nostro prossimo ospite,
che è Ernesto Paolillo. Buonasera e bentrovato.
Buonasera a voi.
Allora, cominciamo subito col risultato di ieri sera. Lei è soddisfatto oppure si aspettava qualcosa in più dall'Inter?
Beh, non sono per niente soddisfatto, nel senso che il pareggio non serve a nessuno, non serve all'Inter, non serve al Milan. E soprattutto era l'occasione buona per poter recuperare su tutti. Una vittoria sarebbe stata l'ideale, anche perché di occasioni ne hanno costruite tante, però se non c'è cattiveria e non la si mette dentro è inutile tutto, quindi non sono per niente contento.
Tra l'altro un elemento, se vogliamo, Ernesto, di questo inizio di stagione dell'Inter, con motivi diversi, sfumature diverse, e però fin qui le difficoltà a portare a casa una vittoria negli scontri diretti. Di fatto è arrivata una sconfitta con la Lazio e poi tre pareggi, tutti con storie molto diverse, però alla fine appunto quattro partite accomunate dalle zero vittorie contro avversari che bene o male lottano per gli stessi obiettivi dell'Inter.
Esatto, e in più se guardate bene le tre partite c'è una costante, è mancata in attacco la cattiveria giusta per mettere dentro la palla.
Ecco, e a questo proposito è preoccupato dal fatto che insomma Lautaro Martinez sia un po' inceppato, nel senso che dalla scorsa sosta siamo arrivati a questa sosta, che poi sarà l'ultima almeno per quanto riguarda l'anno solare, non riesce più a mettere il pallone in rete. Ecco, è un normale momento che può vivere un attaccante secondo lei, oppure forse...
È un normale momento che può vivere un attaccante, per l'amor del cielo, però manca proprio in chi gli sta accanto anche e lui una cattiveria molto forte, una determinazione del voler mettere la palla dentro. Un attaccante può essere tecnicamente bravo finché si vuole, ma deve avere proprio quella cattiveria e quella voglia di mettere la palla dentro.
Ernesto, dal suo punto di vista, dove si sta notando, se si sta notando evidentemente l'assenza di Antonio Conte in panchina, che poi adesso insomma sappiamo è in altre faccende londinesi affaccendato?
Ma direi nella determinazione, nel saper inculcare una spinta, un agonismo esasperato nei propri giocatori, quindi la differenza è quella. Forse c'è troppa gentilezza nei confronti di questi giocatori.
Ecco, ma lei si aspettava che Conte accettasse il Tottenham? Dica la verità, perché francamente noi siamo rimasti un po' sorpresi di questa avventura di Conte al Tottenham, a prescindere dal fatto che comunque c'è Paratici, con cui lui ha un ottimo rapporto, però non stiamo parlando del Real Madrid, con tutto il rispetto per il Tottenham.
Parliamoci chiaramente. Il rapporto prezzo-convenienza ha giocato nella scelta. Insomma, guardate bene a che stipendio è andato Conte.
Sì.
Non so se in teoria i stipendi così lauti se ne trovano in un momento come questo, e soprattutto probabilmente avrà influito il fatto che di panchine libere in giro ce ne poche. E sperare che se ne apra qualcuna l'anno prossimo, sì, si può sempre, ma non è detto che sia una panchina ben remunerata. Una cifra del genere chiunque va, soprattutto se è riuscito a ottenere la promessa di rinforzi decorosi.
Tra l'altro, insomma, il calcio e a volte le storie degli allenatori soprattutto sembrano essere molto simili a delle porte girevoli. Ci sono molti punti di contatto tra la carriera di Antonio Conte e quella di José Mourinho, quantomeno a livello di piazze, di conoscenze di campionati. In questo momento è un Mourinho in difficoltà, secondo Ernesto Paolillo? È un Mourinho a tratti persino
non
irriconoscibile, secondo lei?
Non per colpa sua, assolutamente non per colpa sua. Obiettivamente la difesa della Roma non mi sembra una difesa fenomenale, e per quanto riguarda tutto l'insieme del parco giocatori della Roma, si può avere l'allenatore più determinato, più deciso e più bravo, ma molta qualità manca. Abbiamo delle eccezioni, 3-4 giocatori, però c'è molto da rifare nella rosa della Roma. Mourinho può essere l'uomo giusto nel consigliare la proprietà fare degli acquisti mirati.
Ecco, ma secondo lei Mourinho è tornato in Italia con quale tipo di motivazione? Cioè, di dimostrare che lui può tornare a vincere come ha fatto all'Inter, oppure magari aveva proprio voglia di riassaporare la Serie A a prescindere dall'obiettivo?
Ma Mourinho è sempre stato l'uomo delle grandi sfide, dei grandi obiettivi.
Sì.
Quindi in un momento come questo, chiedo scusa,
prego,
un momento come questo, riuscire a dimostrare che una squadra come la Roma viene portata a bei artisti altissimi come ai quali lui mira senz'altro, è una sfida enorme, ed è molto più difficile vincere con la Roma che con la Juventus. O col parco giocatori di una Juventus, quindi se uno vuole la sfida, accetta la Roma,
non c'è dubbio. E verosimilmente, secondo Ernesto Paolillo, in questa stagione sportiva, considerando che c'è poi comunque il mercato di gennaio, sarà un miracolo o un obiettivo alla portata per i giallorossi tornare in Champions League e quindi chiudere tra le prime quattro?
È assolutamente alla portata, perché guardate il campionato, non so più che meglio di me, è estremamente equilibrato. L'ha dimostrato la partita Milan-Inter di ieri sera, dove è da scudetto il Milan e lo è anche l'Inter, è da scudetto il Napoli ed è da scudetto, può essere da scudetto la Roma, ben riequilibrata e con qualche rinforzo. Io sono convinto che fino alla fine sarà un campionato estremamente combattuto, dove ci saranno 4, 5, 6 squadre. Non dimentichiamo Atalanta e Lazio, che hanno perso qualche colpo ma possono recuperarlo, perché c'è un equilibrio incredibile. E poi, se guardate bene, c'è una gran mancanza di grandi difensori e di grandi attaccanti. Si sta tutto livellando.
Questa è una fase dove, insomma, ne abbiamo parlato anche tante volte qui a TMV Radio insieme ad Ernesto Paolillo, tutte le squadre stanno scontrandosi con problematiche preesistenti e con le problematiche sopraggiunte a causa della pandemia. È chiaro in questo contesto che l'Inter vive la situazione oggettiva personale di un bilancio che parla chiaro, ma anche l'incertezza di un futuro societario che paradossalmente dipende da Suning e dalla famiglia Zhang fino a un certo punto, perché dipende anche il tipo di investimento e di intervento geopolitico del governo cinese. Questo quanto non aiuta anche solo a guardare nell'immediato futuro con una progettualità di un certo tipo l'Inter stessa, secondo lei?
Ma io appunto mi auguro che insieme le cose si assestino un momentino e che la grossa crisi paventata nel settore immobiliare, da questo colosso immobiliare che ha toccato un po' tutte le grandi famiglie, oltre che i risparmiatori cinesi, si metta a posto, si riequilibri e quindi magari cambia l'umore e la facoltà data agli investimenti esteri anche nel calcio da parte delle autorità cinesi. Se questo non cambia, sarà difficile anche per la famiglia Zhang riuscire ad andare avanti e costruire un Inter ancora più forte. Quest'anno, credetemi, ha fatto miracoli in Marotta nel riuscire a mettere in piedi ancora una squadra molto competitiva nonostante la perdita dei suoi pezzi più forti, perché Lukaku e Hakimi, guardate le partite dell'anno scorso, insomma, hanno avuto un peso molto determinante nel condurre tutta la squadra alla vittoria.
Ecco, io ho due domande per lei. La prima riguarda sempre l'Inter e le chiedo, proprio per quello che stava dicendo, che oggi insomma l'Inter sta facendo, no, è come su questo piedistallo sempre in equilibrio, in cui spostarsi a sinistra e a destra si rischia, no, di cadere, quindi devono fare le operazioni in maniera oculata. Però a gennaio, secondo lei l'Inter dovrebbe fare qualcosa nei limiti del compatibile e del possibile? Cioè dovrebbe intervenire su qualche reparto?
Ma solo se capita l'occasione, perché prendere dei giocatori di livello uguale a quelli che ha assolutamente non ne vale la pena, si buttano via i soldi e basta. Io credo che solo se capita la grande occasione si possa fare qualcosa, sempre nei limiti di spesa che all'Inter, altrimenti...
In quale settore, così. Secondo lei sarebbe, se capita l'occasione, da intervenire?
Beh, indubbiamente in attacco di centrocampisti ce ne tantissimi, invece in attacco un uomo con maggiore cattiveria in più o che sostituisca uno degli attaccanti così che vengono sfruttati poco perché è inferiore agli altri, beh, questo andrebbe fatto trovando la giusta opportunità, se no si va avanti così.
Ecco, e l'altra domanda gliela voglio fare su Tommaso Giulini, perché francamente è un presidente ambizioso che ha anche una bella disponibilità economica, però non riesce a tirare fuori il Cagliari, no, da dei risultati che purtroppo non sono pari anche alla storia di questa società. Insomma, il Cagliari si sta ritrovando sempre in fondo alla classifica. Lei che pensa di questa situazione che si è venuta a creare? Perché insomma non è da tutti avere un imprenditore che può investire, ecco.
Ma le dico, io ho una grande stima di Tommaso Giulini, veramente una grande stima, io ho avuto modo di conoscerlo bene perché faceva parte
ai miei
tempi,
sì,
del CDA dell'Inter. È una persona molto capace, innamorata del calcio e con molta testa. Io temo che sia stato un attimino mal consigliato quest'anno, perché non è da lui prendere certe decisioni che indubbiamente hanno pesato e hanno pesato in negativo sulla società. Io mi auguro che passi questo momento, che comunque decida da solo per come è capace di fare. C'è bisogno di molta calma, di nervi saldi e di tornare a fare le giuste valutazioni. Qualche errore purtroppo è stato fatto, ma lui è troppo intelligente per non averlo capito.
Certo.
Ernesto, dalla situazione ad oggi, mettiamola così, lunedì 8 novembre, è ovvio che il nuovo stadio di Milan e Inter rappresenta comunque un qualcosa di più vicino rispetto magari a quanto non si potesse pensare a appurare non più tardi magari, insomma, del pieno dell'estate, della fine anche dell'estate stessa. Questa che occasione è non solo e soltanto per ovviamente il calcio italiano, che ha un disperato bisogno di rinnovarsi anche da un punto di vista di infrastrutture, ma proprio in generale per le due società, per la città di Milano, anche per, insomma, fare un salto in avanti anche nel mondo calcistico e infrastrutturale.
Ma io credo che una città come Milano abbia bisogno assoluto di un nuovo stadio, perché San Siro è molto datato e non è rimodulabile, per cui è giusto quello che ha detto Gagliani anche nei giorni scorsi: affezionati finché vogliamo a San Siro, ma San Siro ha gli anni che ha e non lo si può aggiustare. Milano ha bisogno di uno stadio degno di questa città, che nei suoi quartieri si sta ammodernando in una maniera notevolissima. E quindi io sono estremamente convinto che bisogna fare le scelte per il nuovo stadio in fretta, perché altrimenti, se si tarda ancora, si accendono tutti quei partiti modello Novax e modello No Green Pass, e che dicono no al nuovo stadio, è meglio il vecchio, il quartiere non ha bisogno dello stadio, e si aprono difficoltà incredibili nel farlo accettare da tutti. Bisogna decidere in fretta, bisogna che non si crei un bailamme di opinioni sul nuovo stadio, e si capisca che non solo Inter e Milan, per i loro giusti risultati economici, hanno bisogno di un nuovo stadio, ma è la città di Milano che ha bisogno di un nuovo stadio dove, oltre allo spettacolo del calcio, sia possibile fare degnamente anche altri spettacoli.
L'ultima considerazione sulla nazionale: venerdì c'è Italia-Svizzera, beh, insomma, lì c'è il pass per andare a Qatar 2022, è una sfida da vincere, quindi insomma, lei è ottimista?
Io sono ottimista e me lo auguro fortemente, nessun dubbio sulla grande bravura professionale di Mancini, bisogna che tutti i suoi uomini però siano in forma. Perché ho l'impressione che ancora una volta la nazionale sia lo specchio del campionato e in attacco manchi anche lì molta cattiveria. È un periodo in cui abbiamo dei buoni attaccanti ma non dei risolutori che siano decisivi.
Ernesto Paolillo, grazie mille.
È stato un piacere.
Buona serata.
Grazie, grazie a lei. Buona serata.